Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera a tutti, radioascoltatori, radioascoltatrici di Radio Maria. Eccoci al nostro consueto appuntamento mensile e abbiamo davanti a noi questo cammino, questo pellegrinaggio. La nostra anima cammina, corre, direbbe San Paolo, è protesa verso Dio e qualche volta abbiamo bisogno anche di fermarci, abbiamo bisogno di vedere se il nostro cammino è buono. E in questa trasmissione sempre abbiamo voluto fare questo cammino e vedere che cosa è importante per questo cammino dell'anima verso Dio. Oggi sentivo il bisogno di spendere un po' di parole per una cosa che non è per niente una novità, o se volete è una novità perenne, cioè la preghiera. Non è una novità perché l'avete sentito parlare della preghiera in lungo e in largo. Sapete che ci sono tante tradizioni nella preghiera e io appartengo all'ordine agostiniano, c'è chi appartiene a quello francescano, carmelitano, che appartiene a qualsiasi altra spiritualità, quindi conosce la preghiera declinata secondo il suo padre o madre fondatore, eccetera, eccetera. Gli approcci alla preghiera sono tanti, davvero tanti, perché evidentemente è tanto grande, tanto profonda l'importanza della preghiera nel cammino verso Dio. Non c'è bisogno di parlarne a Radio Maria, che trasmette quasi continuamente preghiera. Però ogni tanto penso che facciamo anche bene a tornare a quel punto di vista, quell'angolatura scarna, direi quasi come una spada affilata, quell'angolatura che è l'angolatura di Gesù. Come pregava Gesù e cosa ha detto Gesù sulla preghiera? Gesù non ha fatto tanto il maestro della preghiera, ma ha vissuto la preghiera, cioè è stato maestro perché pregava. Però ci sono delle parole che hanno un'importanza particolarissima e quelle che leggeremo oggi, come se lui desse piccole indicazioni, ma di un valore eterno. Il brano del Vangelo che ci interessa è di Matteo al capitolo 6, versetti 6-8. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Pregando, non sprecate parole come i pagani, essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Ecco, il mio non vuole essere niente di nuovo, ma vorrei in qualche maniera queste poche parole di Gesù vederle alla luce, diciamo, della sua vita, della vita di Gesù. Lui ha pregato sempre in una relazione con il Padre. Diciamo che per il Signore, chi vedeva il Signore, lo vedeva continuamente rivolto verso il Padre. Rivolto verso il Padre. Il Figlio è colui che è rivolto verso il Padre. La preghiera del Figlio è sempre una relazione verso il Padre. Ora a noi ci dice una cosa che è molto importante. Cominciamo dall'inizio, no? Diciamo, questo insegnamento che ci viene da Gesù dice quando tu preghi. Allora, se inizia così, vuol dire che non preghiamo sempre o che non si può pregare sempre. Poi conosco benissimo, anche voi conoscete benissimo, quell'altro modo di dire che bisogna pregare sempre senza staccarsi mai, no? Anche Gesù dice di pregare sempre. Però se il Signore dice quando tu preghi, vuol dire che c'è una modulazione nella preghiera. Siamo sempre in un atteggiamento di preghiera, ma c'è anche un momento particolare in cui ci dobbiamo esercitare nella preghiera. Quindi quando tu preghi, è tanto importante che il Signore, come vero uomo e vero Dio, come vero Dio e come vero uomo, senta il bisogno di dirci quanto tu preghi. Quindi vuol dire che quando tu hai la volontà di pregare, questa è un'altra parolina importante. Quando tu preghi vuol dire quando tu hai deciso di pregare, quando tu ti sei messo proprio in preghiera, quando tu preghi. Non dice quindi è sempre così, è facilissimo, è una cosa automatica, tu entri subito nella preghiera. No, dice quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto. Entra nella tua camera. Di quale camera si tratta? E sapete che nella tradizione si è tanto, no, parlato di questo. Di quale camera parliamo? Viene spontaneo, forse perché è anche un po' romantico così, pensare che sia la camera da letto, la camera nuziale, la camera dell'intimità dove la sposa può incontrare lo sposo. O anche altre tradizioni spirituali hanno detto che è la camera, il luogo della nudità, dove la verità è l'unico linguaggio possibile. Insomma, domandatevi anche voi che mi state ascoltando, in quale altra camera potrei chiudermi per rimanere da solo con Dio? E che significato ha per me rimanere solo con Dio? In quale altra camera potrei pensare di accogliere il mio Signore? C'è una parola per dire camera in greco che vuol dire che è un termine tameion, che non si riferisce alla stanza in cui si dorme, ma è usata per esempio in Luca 12:24, laddove si dice che gli uccelli del cielo non seminano, non mietono, non hanno dispensa né granaio. Quindi tameion è una parola che dice dispensa. Dice come cantina, luogo dove si mettono le vivande. Allora il Signore ci ha detto che quando vogliamo pregare dobbiamo entrare nella dispensa, non tanto nella stanza da letto, nella nostra cameretta, ma dentro una dispensa dove ci sono le cose essenziali, preziose per vivere. E perché noi mettiamo i viveri dentro una dispensa, dentro una cantina? Che ne so, abbiamo tanti tipi di case, no? Dal nord al sud dell'Italia le case sono diverse, ma ci sono delle dispense, dei luoghi dove tu metti il cibo. E se il cibo deve mantenersi buono e nessuno lo deve rubare, insomma, il cibo deve essere nascosto. Dove è nascosto? Nella dispensa. È interessante questo, no? Che il Signore dica, quando tu preghi, entra nella tua camera, ma non camera appunto la cameretta mia, dove io ho le cose mie, dove io mi diverto, nessuno mi può dar fastidio. No, no, camera dove luogo come dispensa, appunto, come se fosse una cantina, come se fosse un luogo dove si mettono le provviste, un locale della casa che è nascosto, di sicuro non accessibile agli estranei. Ecco, questo particolare, quando tu preghi, entra nella tua dispensa in quel luogo dove non è possibile per gli estranei entrare dentro. Non è possibile che per gli estranei, appunto, entrare dentro. Che cosa vuol dire questo qui? Perché c'è questa necessità di entrare in un luogo dove gli estranei non possono entrare? E forse questo è l'aiuto che ci dà il Signore, no? È interessante che il Signore ci faccia questa sottolineatura. Ma adesso vorrei leggere anche i primi 7 versetti del capitolo 4 del secondo libro dei Re, dove si parla lo stesso di una dispensa. Una donna, una delle mogli dei figli dei profeti, gridò a Eliseo: «Mio marito, tuo servo, è morto. Tu sai che il tuo servo temeva il Signore. Ora è venuto il creditore per prendersi come schiavi i miei 2 bambini». Eliseo le disse: «Che cosa posso fare io per te? Dimmi, che cosa hai in casa?» E quella rispose: «In casa la tua serva non ha altro che un orcio d'olio». Le disse: va fuori a chiedere vasi da tutti i tuoi vicini, vasi vuoti e non pochi. Poi entra in casa e chiudi la porta dietro a te e ai tuoi figli. Versa olio in tutti quei vasi e i pieni mettili da parte. Si allontanò da lui e chiuse la porta dietro a sé e ai suoi figli. Questi le porgevano e lei versava. Quando i vasi furono pieni, disse a suo figlio: porgimi ancora un vaso. Le rispose: non ce ne sono più. L'olio cessò. Ella andò a riferire la cosa all'uomo di Dio, che le disse: va, vendi l'olio e paga il tuo debito, tu e i tuoi figli, vivete con quanto ne resterà. Allora, un breve riassunto, ma che è molto chiaro: questa donna a cui muore il marito gli lascia dei debiti, il creditore si reca da lei che gli dice: come fai a saldare i tuoi debiti se non hai niente? E quindi questa donna teme di vedersi sottrarre i figlioletti, diventando schiavi così. Allora chiede al profeta Eliseo, che non sta a far della predica, non vuole sapere come il marito ha contratto i debiti, ma semplicemente chiede alla donna di spostare l'attenzione su ciò che ha. Mi sembra un passaggio molto importante. Il profeta dice a quella donna: che cosa hai tu dentro? È un po' come i 5 pani e 2 pesciolini, no? Di tanti secoli dopo. Eliseo dice di andare dai vicini a recuperare quanti più vasi vuoti possibili. E poi notate la somiglianza con il nostro brano di Matteo, e poi chiede a quella donna di entrare in casa, ecco, di chiudersi la porta dietro e di versare quel poco d'olio che ha nei vasi. Ma perché bisogna chiudersi la porta dietro? Come se qualcuno potesse interferire? E qui accade il grande miracolo, in effetti, no? Inizia a versare quel poco olio che ha nei tantissimi vasi che ha recuperato, tanti vasi, fino a riempirli tutti. Finiti i vasi, anche l'olio termina. È una storia edificante, bellissima, ma l'ho letta perché ritorna quel chiudere la porta e quel confidare in quel qualcosa che sta nella dispensa. È un racconto particolare, ci sono delle provviste segrete e una donna che è in pericolo. Questa donna chiede aiuto e il profeta le dice: entra in casa e chiusa la porta nel segreto. E nel segreto accade qualcosa di straordinario. Nessuno sa nulla, perché è nel segreto, a parte lei, e neanche Dio viene nominato. Ma è evidente che c'è e che agisca, benché resti nascosto. Infatti, lui vede nel segreto. Ecco di nuovo, siamo tornati al Vangelo. Lui vede nel segreto. Gesù ci dice di chiudere la porta e di entrare nella stanza nascosta, nella dispensa, chiudere la porta alle nostre spalle, perché lui vede nel segreto. Allora abbiamo fatto tutto questo giro, perché appunto Matteo ci dice di entrare nella tua stanza, nel tuo tameion, nella stanza delle provviste e chiudere la porta. Quello che ci serve nella vita spirituale è già tutto lì, e questo è il punto. In quella stanza segreta, dove tu hai chiuso la porta dietro di te, c'è tutto quello che ti serve per vivere. C'è tutto ciò che è indispensabile e ha anche la qualità dell'inesauribile. C'è tutto l'indispensabile e tutto l'inesauribile. È bellissimo perché il Signore allora ti vuole portare dentro quella stanza segreta, una stanza dove lui vede nel segreto, dove lui vede la tua povertà, ma la tua povertà non diventa più un limite, perché è tutta assunta in qualche maniera dallo sguardo di Dio. Lì Dio vede. Quindi è come se ti dicessi: Signore, quando tu preghi, entra veramente nel punto più profondo della tua anima, dove tu sei veramente te stesso davanti a Dio, e non ti spaventare della tua povertà. Anzi, quando lui, Signore, ci dice chiudi la porta, è chiaro che una dispensa con la porta aperta perde la natura della sua ragion d'essere. Una dispensa deve stare con la porta chiusa. Ma questa porta chiusa non vuol dire separazione dal mondo, nel senso di distacco, come se non me ne importa niente dal mondo. Vuol dire non far entrare gli estranei. Quella porta chiusa vuol dire che quando tu preghi, devi pregare. Quando tu entri nella tua stanza segreta, lì dove il padre vede nel segreto, lì agisce il padre. E allora tanta preghiera, permettetemi, la preghiera si prega in tante maniere, si prega davvero in tante maniere, però è bello che noi anche impariamo a pregare come ci ha detto Gesù. Poi la Madonna Medjugorje ci dice di pensare a quello che proferiamo con le parole, ci dice di meditare i misteri del rosario. Veramente ce lo dicono anche tutti i padri del deserto. Sant'Agostino, nella mia regola, dice di meditare con il cuore quello che si proferisce con le parole. Ovvio, no? Quella parola che tu proferisci nella recita pubblica dei salmi va meditata nel cuore. Ecco, allora mi domandavo perché anche noi non impariamo ad entrare in quella stanza segreta, anche perché in quella stanza segreta, Tameion, in quella stanza c'è veramente quello che mi serve per vivere. Quello che mi serve per vivere è già lì, perché Dio è già lì. Quando io entro in quella stanza ci trovo Dio. E io in quella stanza ci posso entrare solo con la mia povertà. E quella mia povertà diventa l'occasione per Dio di riempire tutti i vasi vuoti. Pensate alla Samaritana. Quando la Samaritana entra dentro se stessa incontrando il Signore, vi ricordate che lascia quella brocca perché ormai è piena dentro dell'amore di Dio? Allora è necessario che noi nella preghiera entriamo dentro noi stessi ed è necessario che ci chiudiamo la porta dietro. Questo lo ripeto non per fare il saccente. E non mi piace neppure essere moralista, non mi piace neppure sgridare a quelli che non sanno pregare, perché io sono il primo a non saper pregare. Ma leggendo il Vangelo in profondità mi accorgo che il Signore desidera quello che desidera che noi attingiamo a un tipo di amore, a un tipo di spirito, a una fontana d'acqua viva nella stanza segreta. Fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal profondo, sgorgeranno come sgorgano dal costato di Gesù. Fiumi d'acqua viva sgorgano lì, è la contemplazione. Però per imparare a contemplare, per attingere a quella fontana, per attingere a quella dispensa dove io trovo l'alimento essenziale e inesauribile, è bellissimo questo. Capite perché la Samaritana? Lei si era abituata ad andare a prendere l'acqua tutti i giorni. Allora, carissimi amici di Radio Maria, che amate così tanto la preghiera, c'è la possibilità di pregare sempre e di pregare anche a partire dalla stessa preghiera. Cioè, quello che ha fatto la Samaritana che ha lasciato la brocca, dovremmo farlo anche noi entrando in quella stanza. Dentro quella stanza c'è la preghiera, c'è l'alimento. C'è Dio stesso che vede nel segreto. Quindi quando tu preghi, il Signore ti dice, chiuditi la porta dietro le spalle. E allora permettetemi, che cos'è che deve rimanere dietro le spalle? Che cos'è che rimane dietro? Provate a pensarci. Questo è un atto della volontà. Chiudere la porta ce lo comanda Gesù per pregare. Chiudere la porta dietro di noi. Entriamo nella dispensa dove c'è l'inesauribile alimento che è l'amore di Dio, che è la vita stessa di Dio, perché noi viviamo solo dell'amore di Dio. Ma Gesù ci dice di chiuderci la porta dietro. Perché? Domandiamocelo. Io penso perché dietro potrebbero entrare tutte le preoccupazioni di questo mondo. Se io non chiudo la porta, quindi quel chiudere la porta è come se fosse una linea ideale mareale, ideale mareale tra le attività interne che io devo fare nella preghiera dentro la stanza segreta e quelle esteriori. Cioè, io posso anche essermi informato sul tipo di preghiera, posso pregare ascoltando una meditazione di un padre, leggendo un libro, no? E questo va benissimo. Chi lo fa? Io spingo a chi lo fa a farlo ancora. Leggete libri, ascoltate persone che vi parlano su internet, che vi fanno crescere. Ma quello che vorrei dire umilmente questa sera a me e a voi è che il nostro Signore Gesù, il Maestro della preghiera, ci dà la possibilità di entrare nella stanza segreta, dove lui vede nel segreto e ti vede. Allora, questa preghiera forse subito sarà poco edificante, perché un po' se mi permettete, questa preghiera subito richiede che tu fai fatica con te stesso e richiede che tu quindi smetti, no, a trovare semplicemente gusto un po' qua, un po' là, un po' su. E ti devi un po' impegnarti con la volontà, no? Non mi ricordo chi è che lo dice, mi sembra Santa Teresa d'Avila nella vita, nel suo libro, nella vita, appunto, lei dice, no? Parlando delle monache, dice che ci sono due tipi di monache, no? Ma possiamo pensare anche per tutti noi. Ci sono alcune che vivono la preghiera come lei usa la metafora dell'acqua, dice alcune attingono all'acqua solo dopo attraverso lunghe condutture, no? Dice le condutture lunghe come quelle dell'acquedotto sono per esempio il bisogno di avere i libri, di avere tanti aiuti esteriori, no? Avere quel padre che ti fa pregare, avere tutti gli aiuti esteriori che noi conosciamo, no? Le novene, che sono tutti aiuti finalizzati a farci crescere e devono essere mantenersi. Però dice, ci sono anche altre monache, quindi anche altri cristiani, che pregano in un'altra maniera, cioè quelli che entrano nella contemplazione sono quelli che attingono alla fontana stessa che si riverbera dentro di loro. Cioè dice, questa seconda categoria è quella che Santa Teresa dice, vorrei aiutarvi a pregare così. E questa sera, appoggiandomi sul brano di Matteo, mi accorgo che il Signore ha un grande desiderio, che ha declinato evidentemente anche Teresina, anche Santa Teresa, anche tutti i santi, un desiderio che noi andiamo da quei fiumi di acqua viva che sgorgano dentro di noi. Ma perché sgorgano dentro di noi? Perché io e te possiamo attingere a quei fiumi di acqua viva, bisogna chiudere la porta, cioè bisogna tagliare, fermarsi un attimo e non vivere semplicemente delle gratificazioni immediate che mi può dare una bella parola su Dio, eccetera, eccetera, no? È come se il Signore mi dicesse: adesso non ti accontentare di quello che ti dicono gli altri, ma siccome sei diventato maturo o matura, vai a prendere tu nella stanza segreta l'amore che io ti do direttamente a te. Ecco, mi fermo un attimo, chiedo alla regia un attimo di pausa e poi riprendiamo. Grazie. Eccoci, riprendiamo la nostra catechesi sulla preghiera. Abbiamo parlato di quel brano di Matteo dove ci viene chiesto di pregare, ma di pregare anche con un atto della volontà, di entrare nella stanza segreta e quindi di chiudere la porta dietro di noi, perché in modo tale che il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà, no? Quell'entrare nel segreto in quella stanza, abbiamo detto che non era tanto la stanza nuziale, la stanza da letto, ma secondo il termine greco, più una dispensa, una cantina, un luogo dove si nascondono i viveri essenziali per vivere. Quindi è strano, no? Quando tu preghi, entra dentro la dispensa. Dove tu hai gli alimenti per vivere, adesso si comprende, no? Dio vuole che noi preghiamo entrando nella dispensa dove noi abbiamo gli alimenti essenziali e interminabili. Quindi, perché ci ha fatto entrare nella dispensa e perché ci ha detto di chiudere la porta? Perché dobbiamo noi stessi meravigliarci e scoprire, dobbiamo noi stessi, entrando in quella stanza, nel segreto, chiudendo la porta, facendo una linea di separazione che non è totale con il mondo, dobbiamo noi stessi meravigliarci di come dentro quella stanza possiamo trovare l'alimento che desideriamo ricevere dalla preghiera in una maniera che ci sconvolge, che è sorprendente e che è inesauribile. Allora, tutta l'altra preghiera che facevamo fuori da quella stanza era una preghiera, secondo i padri del deserto, discorsiva, una preghiera che ha bisogno di tanta razionalità, che ha bisogno del mio prete favorito, che ha bisogno del mio luogo preferito, delle mie parrocchie, del mio santuario. Abbiamo detto che questi sono strumenti utilissimi. Però questa sera abbiamo voluto prendere un pochino più sul serio questa parola di Gesù. Gesù ci dice che dentro quella stanza tu trovi un alimento che ti sorprenderà, trovi in una quantità incredibile un alimento che è indispensabile per vivere. La samaritana, nei confronti di quello che lei prendeva tutti i giorni, decide di lasciare quell'alimento, quell'acqua che prendeva tutti i giorni. Perché? Perché l'incontro con Gesù gli ha fatto capire che dentro di sé lei ha quell'acqua viva. Il maestro gli parla dentro e così anche noi abbiamo la possibilità di entrare dentro di noi, entrare nella nostra stanza. Tameion è la stanza delle provviste. Cosa dice il profeta? Vi ricordate a quella vedova? Dimmi che cosa hai in casa. Le provviste, infatti, non verranno da fuori, vengono da dentro. Quello che abbiamo capito ascoltando il Vangelo e il brano del Libro dei Re è che il profeta dice alla donna: guarda che le provviste ce l'hai dentro. Io non ti posso aiutare a trovare le provviste fuori. Nella preghiera Dio non ci aiuta a trovare le provviste fuori di noi. Nella preghiera Dio vuole portarci a trovare la provvista dentro di noi, dove Lui è già presente. Capite che c'è un capovolgimento? Nella preghiera Dio ti vuole portare a prendere l'alimento dentro di te. Infatti non verranno fuori gli aiuti, vengono da dentro, dalla stanza segreta. Dimmi che cosa hai in casa? Il Signore lo dice anche oggi a noi. Che cosa avete in casa? Noi che cerchiamo sempre qualcosa che venga dall'esterno, il che talvolta è lecito, ma il rischio è che ci si dimentichi che tutto ciò che è indispensabile e inesauribile è dentro, è nella stanza segreta, laddove c'è la fonte, laddove il Padre vede nel segreto semplicemente perché Lui è già lì e attende noi e i nostri vasi vuoti. Nella stanza segreta il Padre vede nel segreto, il Padre è in relazione con te. In quella stanza segreta tu entri in relazione con il Padre. in un modo che non saresti potuto entrare nell'azione fuori di quella stanza. E allora capite che il Signore dice ci vuole un atto della volontà. Bisogna rinunciare a tutte quelle piccole soddisfazioni che ti fanno stare bene per un giorno, ma poi il giorno dopo devi di nuovo andare a prendere l'acqua come fa la Samaritana. Invece il Signore ti vuole dare un'acqua che sgorga dentro di te, che tu trovi nel tameglio, nella dispensa che è dentro di te, la stanza segreta. Ma per trovare quella stanza segreta tu devi rinunciare al gusto, diciamo, di voler fare quello che ti piace. Oh, quanto mi piace pregare in quel posto lì. Sì, però devi andare sempre lì. Ma perché se tu preghi a casa tua? Ma perché se tu preghi nella tua parrocchia? Ma cosa ci diceva la Madonna di Medjugorje già nelle prime apparizioni? State nella vostra preghiera, state nella vostra parrocchia, state lì. Non ha mai detto, penso Maria, no? Di andare in giro a fare sempre i pellegrini dappertutto. Certo, il pellegrinaggio è segno esteriore del pellegrinaggio interiore. Il pellegrino entra nel tameion, entra nella stanza segreta, dove Dio gli parla, dove Dio è l'alimento inesauribile. E quindi si meraviglia, ma per far questo, e per questo a volte, tante volte, diciamo che è difficile pregare, no? Perché nel tentativo di entrare in quella stanza, tutte le voci esteriori ci danno fastidio. Quante voci ci danno fastidio? Le immagini, se abbiamo litigato qualcuno, il risentimento, la vita affettiva. Quante volte rimaniamo fuori da quella stanza? Oppure al massimo, no? Come diciamo, ho pregato, ma non mi ha ascoltato. Quante volte abbiamo detto, ho pregato, un periodo pregavo sempre, ma Dio non mi ha ascoltato. Quante volte l'abbiamo detto, no? Abbiamo lasciato la porta aperta. E se lasciamo la porta aperta, i pensieri, questi pensieri entrano nel nostro cuore, lo devastano. E noi non riusciamo a stare piccoli e nudi in quella stanza. E invece il Signore, quando tu preghi, dice chiudi la porta dietro di te. E questo mi fa pensare a noi che si deve rinunciare a una forma di benessere spirituale che è immediata, no? Oh, quanto è bello pregare! Ma qualche volta è bello, certe volte è dura. È bello pregare perché va fatto sempre, ma a volte bisogna sapere anche rinunciare a certe cose di immediato benessere. La verità è che entrare in quella stanza, per entrare in quella stanza ci vuole tanta fiducia nel Padre. Per chiudersi in una stanza laddove, nella migliore delle ipotesi, c'è solo un orcio d'olio. Capite che se io mi chiudo nella mia stanza, rimango solo con la mia povertà. Ma ecco che quella povertà immediatamente si vede per quello che è relazione con il padre dei poveri, relazione con il padre che vede nel segreto. Il padre non si vuole rivelare a te in mezzo alla confusione, non si vuole, non è la stessa cosa del cibo che tu prendi a McDonald's. Il padre non è un alimento come quello che tu prendi in qualsiasi alimentare. Gli alimenti che ci danno una pseudovita sono tanti. Quello che ci fa campare un po' anche nello spirito sono tante cose, ma il padre vuole darci di prima mano se stesso, che è l'alimento, e quindi desidera che noi entriamo dentro quella stanza. Naturalmente la difficoltà, questo me ne accorgo nella mia vita, ma a volte anche nella vita delle persone che si confidano, che vogliono fare veramente un cammino di preghiera, ma si fermano alle difficoltà. Si fermano più o meno così e dicono: se io continuo a fare le cose che faccio sempre, non sarò felicissimo, ma almeno ogni tanto c'ho qualche momento, vado a quella messa, vado a quella cosa. Ma se poi mi metto a pregare e voglio veramente entrare in quella stanza, non so quello che fare. Ma peggio ancora, rischio di stare da solo con me. Il problema, carissimi amici, non è restare soli con se stessi. Questo sì, è importante, ma alla fine la nostra relazione non è tanto con i nostri difetti o con la nostra povertà. immediatamente la tua nudità, la tua povertà diventa relazione con il Padre. Il Padre, veramente Padre, vede nel segreto e finalmente tu ti puoi, appunto, mettere nei rapporti, puoi veramente vedere la sua paternità. Se non si chiude però la porta, non ci si metterà mai in attesa dell'azione di Dio, perché ci sono sempre mille altri luoghi fisici, mentali e spirituali in cui noi andiamo a cercare la vita. È un paradosso, ma è richiesta la solitudine per non rimanere soli. Ecco, e questo è il paradosso della preghiera vera. Quando si prega e si è entrati in quella stanza, si è chiusa la porta dietro di noi, poi quella solitudine non ci fa più sentire soli. Il nascondimento è figlio di un atto della volontà, è uno sforzo che permette di allontanarsi dalle sicurezze, dal voler avere tutto sotto controllo. Capite che entrare in quella stanza e chiudere la porta vuol dire che io perdo il controllo su di me, sulla mia preghiera perfetta, su quello che mi serviva, no? Le condutture, i tubi d'acqua che mi portavano l'acqua. Mi avevo organizzato così bene la vita che il lunedì sera faccio l'incontro di preghiera. Il martedì vado dalla mia amica e tutto sotto controllo. Invece, quando si entra in quella stanza nel segreto, non si ha più tutto sotto controllo. E quindi bisogna sforzarsi, accettare di essere proprio poveri. Quindi accettare anche di non cercare sempre quello che mi dà gusto, quello che mi piace. Tante volte, no, anche la preghiera. Non è possibile, no, che la preghiera in 50 anni rimane sempre solo la stessa. La preghiera cambia con te. La preghiera a volte passa attraverso il silenzio e per questo vorrei incoraggiare quelle persone che dicono: ma Dio non mi risponde, che fatica che faccio per entrare nel cuore, che fatica che faccio. Carissimi amici, ma tutti facciamo una grande fatica, però quanto è bello quando questa fatica, ecco, tu non ti stanchi, continui a pregare anche se non senti niente, entri in quella stanza, ci vuoi entrare, perché? Perché credi alle parole di Gesù che ti ha detto. Ecco, fiumi d'acqua viva sgorgeranno nel tuo cuore. Carissimi amici, ascoltando la testimonianza dei santi, mi viene da dire a me e a voi: sforziamoci di entrare in quella stanza segreta e chiudiamo la porta delle cose piacevoli e immediate che ci fanno assaporare una preghiera un po' superficiale. Entriamo dentro quella stanza dove Dio stesso vuole essere il nostro alimento, lui che vede nel segreto. E per questo mi sento di incoraggiare tutti voi che fate fatica nella preghiera, ma all'inizio un po' di fatica fa bene perché dobbiamo pregare lì, dentro quella stanza, dove, chiusa la porta, troveremo l'alimento inesauribile e necessario. Io finisco qui, ci sarebbero tante cose da dire ancora. Se avete qualche domanda, qualche osservazione su quello che ho detto, vi ascolto volentieri.
Qui Radio Maria. Diamo spazio ai vostri interventi telefonici. Per partecipare in diretta, 031 610 610.
Sì, buonasera.
Buonasera, Padre Massimo. Allora, la mia domanda è questa, intanto la ringrazio di questa bella esposizione, ma Come si può fare per chiudere quella porta? Perché io non ci riesco, i pensieri mi invadono, le preoccupazioni, cioè non riesco proprio a mettermi, come lei ha spiegato di fare, in questa stanza con la porta chiusa. Cioè la porta, anche una fessura, mi rimane sempre aperta. E faccio molta fatica anche quando sono in adorazione, questa porta non riesco a chiuderla. Le chiedo un consiglio per questo, insomma.
Sì, ecco, ti ringrazio, ma questa tua domanda, diciamo, pone l'accento su un fatto molto importante. So che i padri del deserto, anche nella Chiesa ortodossa, quando entra un novizio, chiedono come prima condizione quella, di imparare a combattere contro i pensieri, cioè non disincarnarsi, siamo incarnati, quindi i pensieri ci stanno. Ma imparare a lasciare i pensieri fuori il cuore, quindi fuori la porta. Non, perché la concupiscenza è proprio questa: portare i pensieri dentro e navigarci dentro, solleticarci con i pensieri, no? Quindi, se questi pensieri entrano dentro il cuore, la mia relazione che dovrebbe essere con il Padre è con i miei difetti, con le mie paure, con i miei risentimenti. Quindi io rischio di avere una relazione con tutto quello che mi fa male, con tutte le paure che ho, e quindi capite che in quel caso non vedi l'ora di uscire dalla stanza perché ti dà fastidio. E quindi tanto meglio accendere il radio e sentire qualcosa e prego mentre sto in macchina, che è una cosa sacrosanta, mi piace. Però penso che invece qui si dice qualcosa che è ancora di più. E come si fa? Mi hai detto tu. E io non saprei dire, io ho guardato le persone che pregano. E ho imparato un pochettino guardando le persone, ma ho imparato a pregare in quelle occasioni in cui, tra virgolette, la provvidenza mi ha portato ad essere molto povero, mi ha portato, tra virgolette, la provvidenza a sentire che io non sono quello stinco di santo, ma che le persone attorno a me sono più sante di me. Queste sono condizioni previe che credo, tra virgolette, la provvidenza, domanda, mi ha aiutato così. Quindi, quando sono capitate queste cose nella mia vita, ho deciso allora di entrare dentro, no? E dentro ho trovato appunto la mia difficoltà, la mia pochezza, ho trovato il mio essere poca cosa, ecco, ma è lì dentro appunto, se io non mi scandalizzo e non mi schifo di me stesso, se io accetto di essere veramente povero, perché comunque la relazione che è la preghiera di Gesù, una relazione con il Padre, è una relazione della creatura con il Creatore, una relazione che parte dal Creatore, ma che arriva alla creatura. Ora, se la creatura è preoccupata troppo dei suoi difetti, non incontra il Padre. Allora bisogna imparare, e questo penso che è la vita, e poi ci vorrebbe anche qualcuno che ti aiuta. Io non so perché, ma mi sto accorgendo che spesso utilizzo il tempo della confessione, e non solo, perché poi necessita altro tempo, per, non so come dire, aiutare le persone a guardare il Padre, perché spesso nella preghiera vedo che non si guarda il Padre, ma si guarda se stesso e i propri difetti, i pensieri. E quindi se quella è la preghiera, capite che è una preghiera disastrosa. E invece la preghiera è a un certo punto che tu lasci. Anche perché lo sappiamo che siamo poveri, lo diciamo sempre all'inizio della messa, non guardare le nostre colpe. Ma lui vuole guardarci lo stesso e desidera che entriamo in quella stanza. Allora quella stanza è un po' la povertà e la miseria e si impara a stare in quella stanza. Non bisogna scoraggiarsi, bisogna lottare. Bisogna lottare, sì, ma lo sapevamo che la preghiera è una lotta. La preghiera è una lotta, ma bisogna lottare per entrare dentro, per accorgerci che siamo veramente poveri e proprio in quanto veramente poveri, il papà può riempirci del suo amore. Il padre fa il padre, ma il padre fa il padre quando il figlio è figlio. Se il figlio è preoccupato di vedere i suoi difetti, il padre cosa può fare? Ecco, allora entrare in quella stanza vuol dire chiudere con tutto il mondo, con tutti i risentimenti, le paure, i giudizi, le compiacenze, il cercare di piacere agli altri, terribile. Come si fa a pregare se nel cuore sono entrati questi pensieri? Ecco, chiediamo alla Madonna di liberarci giorno dopo giorno e e restiamo fermi nella parola, perché il Signore, quando vede che un'anima lo desidera, piano piano lo abbraccia e lo porta vicino al suo cuore. Grazie.
Pronto?
Sì, buonasera.
Pronto?
Buonasera.
Buonasera, salve, sono Francesco da Pisa. Intanto, complimenti per la bellissima catechesi, è stata veramente interessante e profonda. E volevo soltanto dire questo, cioè, mi sento un po' come quelle monache che ricevono, diciamo dei doni all'esterno, cioè, no? Sono uno che recita il rosario, però mi accorgo che alla fine non, rimane una cosa, mi rimane una cosa molto meccanica e faccio una grandissima fatica, piuttosto che appunto entrare nella dispensa e stare con Dio, no? E ricevere la sorgente, come diceva lei. Come possono, cioè, come potrei fare questa domanda, no? Cioè, il rosario potrebbe essere contemplativo o rimane soltanto una preghiera meccanica, che magari, cioè, con tutti i pensieri che spesso vengono quando si recita questa preghiera, insomma.
Sì, ho capito quello che mi vuoi dire e penso che sia bello che tu faccia questa domanda in seno a Radio Maria, una trasmissione Radio Maria. È ovvio che la mia risposta è sì, anche perché l'ha detto Papa San Paolo Giovanni Paolo II. Ecco, è una preghiera contemplativa, è nata come preghiera contemplativa, però è difficile farla come preghiera contemplativa. È difficile perché spesso mi sembra che vinca il desiderio di farla la preghiera, cioè il desiderio di fare la preghiera esaurisce il mio desiderio di incontrare Dio. Mi sembra a volte che nella preghiera facciamo un po' come la samaritana: oggi mi servono 5 litri d'acqua, vado a fare questa preghiera. E secondo me questo è importante, ma umilia chi? Umilia Dio, perché Dio non mi vuole dare 5 litri d'acqua, ma mi vuole dare tutto se stesso. E allora a volte per noi la preghiera è soprattutto un fare. E invece mi sembra il Signore che dica, no? Anche quando pregate il rosario, fermatevi, forse in una parola, forse, certo che se vado in chiesa devo dirlo con tutti quanti, no? Però mi ricordo anche che San Francesco, ma la stessa Teresina di Lisieux, lei faceva tanta fatica a dire tutto il rosario di seguito, ma non possiamo immaginare che non pregasse Teresina, ma si fermava in una parola, si fermava in un mistero, nel mistero dell'incarnazione. Allora voglio dire, il rosario va fatto, perché il rosario un po', penso che nella Chiesa è una delle preghiere più belle, anche perché prima di tutto ci sono i misteri e quindi la parola ci permette di entrare nel mistero. Ma il rosario ha la funzione di mantenerci stabili nel giusto atteggiamento rivolti verso Dio. È una preghiera che lega tutti a questo di bello, ci lega tutti attorno al Signore. Ma penso che il rosario abbia anche la funzione di portarci poi dentro sempre di più la preghiera contemplativa, quindi è preghiera contemplativa, ma poi si apre alla contemplazione. E può accadere che tu ti fermi in un mistero quando dici rosario e non ti devi preoccupare eccessivamente se non termini tutto il rosario, perché quel tempo in cui tu ti fermi nel mistero vai ad attingere l'acqua. Dicevano i padri del deserto sempre che la scrittura si può leggere in orizzontale o in verticale. Alcuni preferiscono in orizzontale, di continuo, leggono tante parole, altri in verticale, vuol dire che non leggono tutte le parole, ma si fermano a una parola. Un po' qui siamo anche un po' tutti diversi, però il Signore ci fa capire, allora no, che quel rosario può essere recitato dentro il cuore, con il cuore. Lo dice sempre la Madonna Medjugorje, però forse ci siamo abituati a sentirlo e non so se abbiamo capito cosa voleva dire, no? Però quando abbiamo visto pregare magari i veggenti, no? Allora abbiamo capito che c'era qualcosa di particolare. Sì, io credo che il rosario possa diventare sempre di più una preghiera contemplativa, anche se però questa preghiera contemplativa poi necessariamente devi prendere un po' di spazio, no? La puoi fare in chiesa È contemplativa, ma in un'altra maniera. È tutta la Chiesa che lo fa. Ma quando stai in camera ti puoi fermare in una parola e sicuramente il Signore ti porta nel cuore. Ecco, non c'è, secondo me, una contraddizione tra questi due tipi di preghiera, no? Anche Sant'Agostino diceva che tra la preghiera recitata pubblica e la preghiera personale più individuale, una richiama l'altra. Dobbiamo saper pregare con tutte e due le forme, ma andare sempre di più in profondità. Grazie. Ecco, siamo arrivati alla fine, allora io posso salutarvi con tutto il cuore e vi benedico e prego il Signore che possiamo insieme entrare in quella stanza segreta e meravigliarci della bellezza dell'alimento squisito che c'è dentro, che è lo stesso Signore, che possiamo veramente entrare nella stanza e chiudere la porta dietro di noi. Grazie per aver ascoltato, vi benedico e vi do l'appuntamento fra un mese.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.